buonasera a tutti. E da parte del Centro Culturale e l'editrice Ancora presentiamo stasera il libro di Lucia Bellaspiga, che abbiamo l'onore di aver presente con noi, Dio che non esiste, ti prego. Questo libro ha suscitato un dibattito molto interessante, indiretto, per cui, come ci raccontava in alcuni episodi prima la dottora Bellaspiga, si è anche arrivati ad alcune iniziative pubbliche che il Corriere della Sera ha messo in piedi in questi mesi, proprio nel centenario della nascita di Dino Buzzati. Come Centro Culturale abbiamo pensato già nei mesi scorsi, proprio leggendo questo libro, di incontrare l'autrice proprio per l'interesse verso un autore sempre definito dalla critica, la più seria, penso a alcune definizioni di Montale, che parlava di un Buzzati come un favolista essenzialmente cristiano, ma anche Pampaloni, Pullini, Castelli e ultima, ma non come ordine di importanza, la Bellaspiga, Lucia Bellaspiga, risalta dell'autore di Belluno questa profonda umanità, questa profonda apertura alla realtà. Bene, questa sera vorremmo proprio incontrare, attraverso due punti di vista differenti, la grandezza sia dell'opera che della figura umana di Dino Buzzati. E Lucia Bellaspiga, che è laureata in lettere classiche, quindi docente, è giornalista professionista da alcuni anni nella testata dell'Avvenire e ha a suo carico anche pubblicazioni e libri, fra cui Carlo Urbani, il primo medico contro la SARS. Ha ricevuto alcuni premi molto significativi, fra cui il premio tributo a Dino Buzzati del 2002, Maria Grazia Cutoli e il premio giornalistico Benedetta Dintino. Come già accennavo, è proprio Lucia Bellaspiga che ha favorito nel 2002, quindi nell'anniversario dei 30 anni della morte di Dino Buzzati, l'iniziativa a carico della provincia di Milano. E anche quest'anno è stata chiamata a far parte del comitato delle celebrazioni per la morte che verranno realizzate nel mese di novembre. Però credo che la serata di stasera, che si svolgerà con un primo intervento dei due relatori sulla figura di Buzzati da punti di vista differenti, ci potrà aiutare proprio a aprire un mondo di cui anche in questi giorni, in queste settimane sulla stampa rimane un po' sottaciuto. Abbiamo visto risaltato la figura di Buzzati giornalista, un grande giornalista, anche l'aspetto di Buzzati molto amato tra l'altro in Francia, di Buzzati fumettista diremo, legato quindi al mondo un po' della fiction, della fantascienza, potremmo dire così, ma molto poco quella vena umana, di sguardo umano, di pietas verso la realtà, che invece questa sera attraverso due contributi così significativi potremmo incontrare. Io cedo la parola alla dottora Lucia Bellaspiga, che accogliamo con un forte applauso.
Intanto grazie per l'ospitalità e mi fa molto piacere dire che questa sera in pratica inizia questo ciclo di celebrazioni per la nascita, per il centenario della nascita di Buzzati, proprio in questa sala, perché raccontavo appunto poco fa della fatica che io comunque ho fatto per far passare l'idea che ci fosse un centenario di Buzzati. Ho bussato in comune, ho bussato in provincia, ho bussato in regione, però devo dire che mi sentivo rispondere che in fondo non interessava granché. Poi pian piano le varie istituzioni durante questo anno si sono rese conto del grandissimo clamore che invece questo centenario stava riscuotendo in tutta Italia e anche all'estero, per cui adesso c'è la corsa affannosa a rimediare, perché non avendo deliberato le varie istituzioni non ci sono i soldi e quindi adesso si cerca di porre le toppe. Invece questa sera qua effettivamente si dà davvero inizio a queste celebrazioni. Dopodiché, essendoci poi un professore che parlerà dell'aspetto di e qua vedo anche gli alunni del professore, che parlerà dell'aspetto così di Buzzati anche portato tra i giovani nelle scuole, vi dico proprio che il mio incontro con Buzzati è nato sui banchi di scuola, nel senso che io ero alla scuola media come alunna e mi ricordo che l'insegnante, sti barbosi di insegnanti, aveva dato l'ordine di scambiarci tra noi dei libri di lettura in modo da creare una biblioteca di classe. A me era capitato un libro che si chiamava L'uccisione del drago ed era una raccolta di racconti per, appunto, per le scuole medie, insomma. E da quel momento, a parte, mi sono innamorata della lettura, quindi quando si dice i giovani non leggono, forse non gli si danno cose stimolanti. E quel giorno ho deciso anche di fare la giornalista per diventare come Buzzati, poi come Buzzati non sono diventata, ma giornalista sì, insomma, comunque per dire che le letture comunque possono veramente influenzare un'intera vita e determinare delle scelte fondamentali. Ecco, e quindi poi negli anni io ho continuato a leggere tutto quello che potevo di Buzzati, finché è capitato un episodio, anche con Buzzati capitano tutti strani episodi, è un tipo strano Buzzati. Allora, mi è capitato che ero ragazzino, ho scritto una lettera a Montanelli al giornale, quindi dicendogli, così non so perché, dicendogli secondo me Buzzati è un grande, bisognerebbe studiarlo di più, eccetera, eccetera, e lui ha pubblicato questa letterina e quel giorno stesso ha suonato il telefono in casa mia ed era una signora che diceva sono la moglie di Dino Buzzati, io ho letto questa lettera sul giornale e ti ho cercata sull'elenco del telefono. Credo che sia molto raro. Ecco, erano 24 anni fa, io se non sono svenuta quel giorno poco ci manca. E da lì io ho avuto il grande privilegio quindi di essere invitata ad entrare in casa del mio idolo, appunto dell'epoca, Buzzati, che è a Milano, in Viale Vittorio Veneto al 24, decimo piano. E lo specifico perché poi in molte opere, tipo poema fumetti, per esempio, dove Buzzati descrive gli inferi, e li descrive attraverso una vetrata e anche nei racconti della metropolitana, descrive l'inferno attraverso questa vetrata con le diavolesse che gli indicano appunto i demoni e le pene infernali. E che cos'è l'inferno per lui? È una Milano, un anti-Milano, che è esattamente quella che lui vedeva da casa sua. Quindi queste diavolesse lo portano addirittura al decimo piano appunto di un palazzo e gli mostrano i peccati dell'umanità e le pene. Ecco, in quella stessa casa ricordo che sono sbucata dall'ascensore e ho visto sulla porta l'etichetta Dino Buzzati, c'era ancora, anche se Buzzati era morto da 10 anni, e da lì è iniziata questa mia scoperta sempre più, insomma, tenere in mano tutti i quaderni, manoscritti, e vedere il colombre, il mantello, questi racconti noti a tutti. Però tenerli in mano scritti nei quadernetti con quella grafia molto infantile di Buzzati, con tutti i disegnetti lungo i margini, chiaramente è un'emozione ulteriore. Però ecco, quello di cui mi sono meravigliata sempre di più, nella vita, era il fatto che su Buzzati esistevano dei saggi che riguardavano assolutamente tutto. Ad esempio, quante volte usa il colore giallo anziché il rosso, quante volte l'aggettivo anziché l'avverbio, tutte delle analisi, per carità, molto interessanti, se non ci si ferma lì. Cioè, nel momento in cui io dico usa molto il giallo, ma perché? Cosa vuol dire per lui? Ecco, se non vado oltre è tutto inutile. Mentre nessuno andava ad analizzare quello che poi è la caratteristica assolutamente principale di Buzzati, e cioè io posso dire che penso che tutti voi che lo conoscete e che lo amate sarete d'accordo, cioè non esiste una pagina di Buzzati che sotto sotto non rimandi ad un significato altro, cioè c'è sempre sottinteso, ammiccante, a volte sornione, a volte surreale, a volte sarcastico, a volte commosso, non importa, ma c'è sempre il rimando a un significato misterioso che è diverso da quello che apparentemente vuole essere. In pratica io penso che Buzzati per tutta la sua vita percepisse l'esistenza di un mondo superiore cui però non sapeva o non voleva dare un nome. È molto restio, per esempio, a chiamarlo Dio, per cui ricorre a tutta una serie di metafore, il califfo, il visir, un signore orientale, il grande visir, il grande sultano, eccetera, però sempre rimanda comunque questo avvertimento: attenzione uomini, perché noi viviamo con lo sguardo sempre verso il basso, ma intanto da lassù, in una città orientale senza nome, che non è mai riportata nelle carte geografiche, quindi fuori dal tempo e dallo spazio, c'è questo Signore che ci invia dei messaggi. E poi c'è il famoso tema però dell'occasione perduta, cioè quando noi non cogliamo questi messaggi, attenzione, perché ci ritroveremo di colpo alla fine della vita, perché intanto il tempo corre, ci macina, ci tormenta, ci frantuma e così via, questo è un po' il pessimismo di Buzzati, e quando ormai è troppo tardi, questa espressione è usata decine e decine di volte, troppo tardi, e noi abbiamo appunto perso l'occasione. Ecco perché si dice sempre che c'è il tema dell'attesa in Buzzati, che è un'attesa però attiva o passiva, cioè l'uomo da una parte attende sempre qualcosa, pensiamo al caso più rinomato, il deserto dei Tartari, c'è questa fortezza Bastiani dove i soldati, il tenente Drogo e tutti gli altri aspettano sempre l'arrivo di questi Tartari dal nord, che non si sa bene chi siano, se arriveranno, se non arriveranno, e non si sa neanche alla fine che cosa davvero rappresentino, e questa è l'attesa da parte dell'uomo. Ma molto più importante e più frequente è l'attesa invece da parte di quel famoso visir, che intanto in questa città famosa orientale ci manda i suoi messaggi e attende paziente che noi uomini rispondiamo alla sua generosità e al suo richiamo. E ci sono degli esempi, il più famoso, lo dicevamo anche prima, persino abusato, è il famoso Colombre. Quindi Stefano Roy, che a 12 anni naviga con il papà e dalla barca vede sull'orizzonte una cosa nera che va su e giù, chiede al papà: ma che cos'è? Il padre si spaventa. Perché? Perché quello è il famoso Colombre, cioè uno squalo orrendo con testa di bisonte che divora la vittima predestinata dopo averla inseguita anche per tutta la vita. Quindi il padre allontana questo figlio dal mare e gli dice: tu vai a vivere in città, non dovrai mai più tornare sul mare. Però, dice Buzzati, l'abisso ha sempre un'attrazione. Quindi Stefano non resiste più, dopo anni che era in città, torna al mare e guarda caso il Colombre è ancora lì che fa avanti e indietro aspettandolo. Ecco il tema dell'attesa e della fedeltà. Quindi questo Colombre cattivo, no? Che lo vuol divorare, però fedelmente è ancora lì che lo aspetta. Stefano riprende il mare e alla fine della vita, dopo decenni di inseguimento, decide di andare incontro al Colombre, di porre fine a questa attesa. Dice: vado incontro, mi ammazzerà, io però combatterò. Quando raggiunge il Colombre, questo squalo, stanco anche lui, gli dice: non avevi capito niente, credevi che io fossi la perdizione, invece io ti inseguivo per darti la perla della felicità, dell'amore, della ricchezza e così via. Quindi ecco, questo è strafamoso, però ci sono altri racconti, a decine, anche più belli di questi, più paradossali, più buzzatiani volendo, il cui tema però è esattamente lo stesso. Io ve ne citerei uno, che tra l'altro è anche impressionante per i toni appunto piuttosto surreali, ironici, a partire dal titolo, perché si intitola Acqua chiusa, cioè Water Closed, gabinetto. Allora, la cosa divertente è che Buzzati, dopo aver descritto questo ambiente di un grand hotel, nel salone la gente ha bevuto, è ingioiellata, sta ballando il tango, eccetera, e dice: può però capitarti che al colmo della festa hai bisogno di andare alla toilette. E allora dice: beh, senza timore, entriamo. Uno dice: ma perché timore? Già qua, ecco, l'avvisaglia, no, di Buzzati, come senza timore entriamo nella toilette. E lui inizia a descrivere questo rapporto tra se stesso e l'alter ego allo specchio, no? Si guarda, muove la testa per vedere l'altro ebete, dice lui, che anche lui fa no con la testa, e inizia a meditare sulle miserie dell'uomo, sulle speranze perdute e così via. E arrivo subito alla fine perché è bellissima. Dice: prudenza, vogliamo dire, anche con le toilette dei grandi alberghi. Diffidate delle latrine. Dio, pazientissimo, giorno e notte ci insegue. Dove meno si pensa ci attende all'agguato. Non ha bisogno di croce o di altari. anche nei vestiboli di marmo sterilizzato che non si possono nominare, egli viene a tentarci proponendoci la salvezza dell'anima. Ecco, pensate quindi sempre questo Signore che ci attende persino in bagno, attenzione, perché ci può appunto braccare. Ecco, perché io dico che Buzzati era veramente un braccato da Dio. Passò tutta la vita, non dico a sfuggirgli, ma a cercarlo in maniera assoluta. Buzzati non era un uomo dalle vie di mezzo, inseguiva una fede che non fosse imparata sul catechismo, per intenderci, o acquisita così per eredità dalla mamma, per esempio, che era molto molto cattolica e praticante. Lui voleva l'innamoramento di Dio. E a me ha colpito l'intervista a Suor Beniamina, la giovanissima suora che lo accudì, poi smetto perché credo di aver superato il tempo, lo accudì nei 51 giorni di agonia che Buzzati passò alla clinica Madonnina nel 1971, poi morì il 28 gennaio del 72. Ecco, in quei 51 giorni c'era questa giovane suora, tra l'altro di montagna come lui, quindi c'era questa grande intesa tra i due, tutti e due di poche parole. E nessuno dei due, appunto, Buzzati non faceva tante domande su Dio, e la suora non cercava minimamente di convertirlo. Quindi così è iniziata questo affetto, anche questa vicinanza tra loro, finché Buzzati, da bravo giornalista, era molto curioso e iniziava a chiederle proprio le cose del tipo: ma voi suore, ma come vivete? Ma litigate, anche voi litigherete? Ecco, così, no? E allora lei raccontava la vita quotidiana, e poi lui le chiedeva: ma finito di seguire noi malati, cosa fa Suor Beniamina? E lei diceva: ma io vado in chiesa e prego per voi. E così avanti col tempo, fino a che una sera fu Buzzati che le chiese: dove va Suor Beniamina? In chiesa. Dice: ma sì, lo sa, come tutte le sere. E Buzzati le chiese: allora si ricordi di me. Ecco, questo sono pochissimi gli elementi, era veramente una persona molto così chiusa da un certo punto di vista, ma per pudore, non perché fosse scostante, anzi, i racconti sono tutti testimonianze di un uomo, intanto di una modestia eccezionale, nonostante fosse già allora famosissimo. E a parte questo, molto così, molto attratto dagli umili, non so, lui era amico dei carcerati, era amico dei barboni, dei senza tetto, dei raietti in generale, pur essendo, lo vedete anche da come si vestiva, no? Sembra proprio il galantuomo di altri tempi, no? Questo magari l'ha fatto passare erroneamente come un conservatore, quando invece era di una modernità, tant'è vero che all'epoca non veniva compreso. Lui era avanti anche come arte, no? Il poema Fumetti è un'opera di pop art, quindi all'epoca non poteva essere capito. Io dico che oggigiorno noi finalmente lo abbiamo raggiunto. Per quanto poi riguarda magari un episodio della sua vita, per dire questa sua vicinanza agli umili, questo mi è stato raccontato dalla moglie, e ci sono però ancora le lettere, quindi è tutto assolutamente credibilissimo. E c'era una barbona, la Caterina, che però leggeva il Corriere della Sera, e ogni mese alla stessa data si presentava in via Solferino, quindi il tempio proprio del giornalismo, dove non si entra perché vieni guardato male se non sei del Corriere della Sera. Invece questa barbona aveva il lasciapassare per salire nell'ufficio di Buzzati a ritirare ogni mese la busta di denaro che lui le passava, e quel giorno però restava anche a discutere di giornalismo, letteratura, eccetera. E un mese, una volta, non si presentò la Caterina, ma si presentò la Pina, un'altra barbona, e Buzzati rimase: ma come mai, che è successo alla Caterina? E la Pina: no, guarda, non si preoccupi, non sta bene, ha mandato me. E ha preso il denaro e se n'è andata. Mese successivo, stessa scena. Terzo mese, stessa scena. A quel punto Buzzati si è naturalmente preoccupato e ha chiesto: no, ma che cosa è successo? Adesso me lo deve dire. E allora la Pina ha tirato fuori questa busta con dentro una lettera e ha spiegato: la Caterina è morta, ma in eredità nel testamento mi ha lasciato il dottor Dino Buzzati. Ecco, e queste lettere ci sono, questo era Buzzati. E dopodiché, ecco, diciamo, gli episodi della vita conducono tutti in questa direzione. Colpisce il fatto che, arrivato alla morte, rifiutò l'estremunzione. Se però si arriva a conoscere fino in fondo la sua estrema coerenza ed estrema onestà, si capisce anche perché l'ha fatto. Cioè non era un rifiuto di Dio, era il rifiuto intanto di una facile conversione dell'ultimo minuto, così anche abbastanza frequente, e che lui troppe volte aveva descritto nei suoi racconti proprio per sferzare l'ipocrisia di queste persone, che lui diceva troppo facile chi all'ultimo momento dice vabbè, se Dio non esiste avrò fatto qualcosa di inutile, se Dio esiste meglio perché comunque mi sono premunito, tanto vale prendere la stessa estremunzione. Ecco, dopo tanti racconti che tipo La fine del mondo, in cui raccontava proprio l'ipocrisia di questi personaggi, lui non avrebbe mai potuto. Però ecco, il fatto, a me colpisce il fatto che comunque la mattina proprio del 28 gennaio all'alba, quando vide entrare Suor Beniamina e il sacerdote, negò, chiese di uscire al sacerdote e disse a Suor Beniamina: purtroppo non posso fare quello che lei vorrebbe, però questo posso farlo. E si prese il crocifisso che pendeva dal collo di Suor Beniamina e lo baciò. Ecco, io dico sempre che questo fu l'ultimo bacio della vita di Dino Buzzati. Insomma, la cosa chiaramente non è casuale. Il titolo, e qua veramente mi fermo, il titolo che ho scelto per questo libro, secondo me è geniale, infatti non l'ho scritto io, ma Buzzati, è Dio che non esisti, ti prego, e credo che riassuma veramente tutta l'essenza di questa ricerca di Dio, perché qua c'è la supplica a un Dio che non esiste, forse, la supplica di esistere. E questa poesia, che ho trovato in un quaderno di Buzzati, uno degli 84 quaderni che sono in casa della moglie, e direi che è un inno veramente all'immortalità e alla forza dell'anima. Tanto è vero che è un brevissimo dialogo tra due personaggi, no? Dio che non esisti, ti prego che almeno su questa grande nave che mi porta via le cabine siano ben aereate. E l'altro personaggio dice: ma se non esiste perché lo preghi? E lui: non esiste fin tanto che io non ci credo, finché continuo a vivere come viviamo tutti, desiderando, ma se io lo chiamo? E l'altro: troppo tardi. E alla fine lui dice: no, per la forza terribile dell'anima mia, forse vile, trascurabile in sé, però anima nella piena portata del termine, se io lo chiamo, verrà.
Passo la parola al dottor Mauro Grimoldi, laureato in lettere alla Cattolica di Milano Moderne, professore nei licei, attualmente cattedratico al liceo classico a Carate. Giornalista anche egli.
Sì, vabbè, giornalista, lasciamo perdere. Vabbè, io provo a fare un po' da lettore militante, essendo impegnato sul fronte della scuola. Provo a dire così, brevemente, spero, casomai tu stronca subito. Quello che, se volete, molto semplicemente è un motivo per cui varrebbe la pena nelle scuole, no? Non avere la stessa dimenticanza che questa città sta portando nei confronti di Buzzati, la città, Milano, se si può dire anche il suo Corriere della Sera, no? Che gli ha scritto per 40 anni.
Sì. Che sembra... da quando aveva 20 e qualcosa anni fino alla fine della vita.
E che sembra dimenticare le cose grandi che ha avuto. E parto da forse quello che è, diciamo così, l'attacco tipico che si può avere nell'approccio a Buzzati quando lo si fa nelle scuole. Perché a parte certe scuole, no, di solito non statali, che no, assediano i loro ragazzi con il colombre, no, fino a farglielo odiare, però l'approccio normale, consueto, di quei pochi che ancora lo leggono, è il deserto dei Tartari, più raramente Barnamo delle montagne, eccetera. E vorrei provare a partire di lì, no? ponendo quella che è la domanda consueta che in qualche maniera i ragazzi, no, almeno quelli più acuti, pongono di fronte a storie così apparentemente così bizzarre. Perché voi sapete, Barnabo delle Montagne, il suo primo romanzo, è la storia di questo gruppo di guardiaboschi che sono messi a fare dei turni a una polveriera che non serve più a nulla. Doveva esserci una strada che collegava attraverso un passo tra le montagne due paesi. Questa strada non è stata più costruita, è rimasta questa polveriera, questa strada interrotta, che tra l'altro è una cosa secondo me piena di suggestione, questa strada interrotta, e questo gruppo di persone, 12, con il loro capo come gli apostoli, e che vengono presentati in un modo simile agli apostoli, del colle piccolo di statura, lo si vede bene da lontano con il suo passetto dondolante, si ferma ogni tanto a guardare, è vecchio lui della montagna, vede le malattie degli abeti, conosce il canto di tutti gli uccelli, ricorda tutte le più piccole strade, sente il cattivo tempo che si avvicina e li conosce bene i suoi compagni. E poi li cita: il sottocapo Giovanni Marden, e poi Giovanni Berton, Paolo Marden, cugino del primo, Pietro Molo, Francesco Franze, Berto Durante, Angelo Montani, Primo e Battista Fornioi, Giuseppe Collinet, Enrico Pieri e Barnabo, che lo chiamano solo per nome, e sarà poi Barnabo delle Montagne. Non sembra l'elenco che sui Vangeli viene fatto del nome degli apostoli. E questi stanno a curare una polveriera che non serve più a nessuno, che non serve più a niente, così come il giovane ufficiale Giovanni Drogo viene mandato, no, in questo avamposto in mezzo al deserto a sorvegliare una zona di confine che non è più sentita da nessuno come una minaccia, dove non arriverà mai nessuno, tanto è vero che nel tempo, no, questa fortezza, come tutti sanno, ha conosciuto, no, un lento declino, no, ed è stata declassata di volta in volta. Un tempo sì, era un onore andare a presidiare il confine, adesso non interessa più a nessuno, vengono diminuiti gli organici, no, viene mandata a casa la gente e sembra di essere lì, no, a compiere un dovere che poi in realtà nessuno riconosce come sensato, utile a qualche cosa. E in effetti questi giovani ragazzi che leggono Buzzati questo si domandano: ma che ci stanno a fare, che ci vanno a fare i guardiaboschi, no, a guardare una polveriera che non serve più a nulla? Che ci si va a fare, no, a presidiare un confine, no, che nessuno reputa più, no, fonte di qualsivoglia minaccia? Che ci vanno a fare? Scaraventati poi in questa lontananza assoluta, lontano da tutti, no? A difendere che cosa? A salvaguardare che cosa? No? E rivedi la scena di Drogo che cammina, inerpicarsi lungo una strada che è anche un destino, per lui sarà un destino, perché non ci tornerà mai più, né quando non lo faranno ritornare, né quando potendo non ci vorrà più tornare. E un destino che è da tutti misconosciuto, un destino inutile. Mentre lontano le città sembrano pulsare di vita, rumorose, no? Lì ci sono le cose. E questi stanno in questo paesaggio solitario, silente, no? Che cosa ci stanno a fare? Montale diceva che Buzzati aveva cantato la dignità, la grandezza e la dignità della vita in solitudine. E in fondo sono questi, a prima vista, grandi monumenti, no? A questi uomini solitari, no? che paiono abbracciare un destino insensato, inutile, che non ha riconoscimento. E che lo pagano questo destino, no? Ci muoiono per questo. Ci sono morti memorabili, persino assurde, dentro i racconti. Del Colle, il capo dei guardiaboschi che viene assassinato, e capo di tutti i guardiaboschi è un uomo che è stato ucciso, come racconta una leggenda, e di cui le ossa sono ancora, no, sono ancora custodite su un pianoro della montagna. E poi i giovani ufficiali che, no, lasciano la vita. È un destino insensato, ma che toglie la vita, che scarnifica, che richiede sacrificio. C'è, ed è stata, devo dire, la scoperta di questi ultimi tempi, no, che è il Buzzati poeta, che non conoscevo, no, che non riscuote molto il consenso, ho scoperto prima, però il mondo è bello perché
è
vario, dicono. E questo Capitano Pic, no, questo poema dedicato, che secondo me è un capolavoro, che descrive la condizione di questi militari, di questi soldati scaraventati in una guerra di cui il re, la corte, si sono dimenticati, assolutamente dimenticati. Nel deserto, scheletri 80 che conservano forma umana, laggiù, laggiù, dei fantasmi barbuti, diafani, fra i turbini dorati delle sabbie, uno squillo, oh, di tromba lontana. Capitano, capitano, mannaggia, dove ci hai portati? Mangiare sassi, bere pietrame. In quel mentre il capitano sfogliò il manuale di disciplina, là dove dice: il militare può lasciar crescere i baffi, ovvero tenerli rasi, la barba di qualunque foggia, purché convenientemente corta. Là dove dice, egli deve adoperarsi per calmare gli eventuali disordini che nascano alla sua presenza. Là dove dice, schivando ogni soverchia attillatura. Poi là dove dice, astenersi da ogni eccesso, specialmente nell'uso delle bevande spiritose, fonte di disordini e risse di vecchiaia precoce e inonorata. Là dove non dice le cose dolci della vita, le sere fantastiche della città, di colle in colle innalzantesi, muraglie di avventure, di amori bianchi, rosa o viola, i palazzi in sconfinati grovigli con la potenza delle rupi, e l'animo trema con dentro la mano del fato. Dove non dice lo sguardo di lei, voltandosi con l'ardente peso di quelle labbra e le ombre delle querce sotto la luna gigantesca e i cervi volanti, il canto delle monferrine, le lampade di sotto i portici nelle notti di fine dicembre. Dove non dice la libertà di fare e non fare, dire e non dire, andare e non, libertà selvaggia del sonno, svegliarsi ai rintocchi delle ore sei e ripiombare nei vortici neri e svegliarsi al rombo dell'altrui vita, e ancora giù, giù, presi come bambini da quei labirinti soavi, ritrovando la interrotta storia, gli appuntamenti di là, quei cosi che chiamano, chiamano e trascinano giù, con quale leggerezza, laddove non dice, non dice, non. Di cosa si tratta? Dove sta? Qual è l'ordine a cui rispondono questi militari, questi soldati dimenticati, questi eroi della solitudine? Rispondono ai regolamenti, ma avete visto, no, quanta distanza esiste tra il regolamento, no, e la realtà di questi scheletri 80. Ed è, io credo, se non è regolamento, se non è disciplina militare, se non è ossequio, se non è l'imperativo morale, no? Di che cosa si tratta? E io penso, e questa credo che sia una delle scoperte più belle che si devono a Buzzati, penso che sia in fondo la lealtà disattesa dai più, ma così potente nel sentimento di alcuni solitari, che in qualche modo si incaricano essi di viverlo anche per conto degli altri, per salvaguardarlo anche negli altri. È l'impeto, la spinta, no? L'urgenza che preme di un presentimento. Vedrai, non passeranno 2 anni effettivamente, insistette allora Ortiz, deserto dei Tartari, sperando di non essere contraddetto. Sono anni che Giovanni Drogo è lì, non sono 2, 4, sono ormai 15, 20 anni che è lì. Altro che 2 anni, fece finalmente Drogo, dei secoli passeranno, e non basta. Ormai la strada, di nuovo, è abbandonata, dal nord non verrà più nessuno. E benché queste fossero le sue parole, la voce del cuore era un'altra. Assurdo, refrattario agli anni, si conservava in lui, nel cuore, dall'epoca della giovinezza, quel fondo presentimento di cose fatali, una oscura certezza che il buono della vita fosse ancora da cominciare. È questo il fondo. Se c'è una cosa che io credo sia degna di stima in quest'uomo, è la lealtà assoluta con cui ha corrisposto a questo presentimento assurdo, ma reale. Il buono della vita deve ancora cominciare, che resiste indomito dopo 20 anni, 25 anni in cui non succede nulla, no? E che in fondo è quello che acutamente aveva notato sempre Montale. Anche il sottotenente Drogo, il protagonista del deserto, è un uomo che, come il personaggio centrale del processo e del castello, Kafka, attende qualcosa che non viene, attende di essere introdotto, ma non davanti al giudice o al padrone, ma di fronte al fatto, al segno, al fiat, che dia un senso alla sua vita. E forse nel romanzo, che per me è stata forse l'inizio della riscoperta, no? Di Buzzati, romanzo straordinariamente bello come un amore, no? Romanzo denso di passione, di contraddizione, di caduta, di illusione, un romanzo dove viene messo a nudo anche tutta la povertà, la pochezza, la miseria di un uomo, no? Poi così vicino anche alla sua vita. C'è una pagina stupenda, bellissima, di questo amore che secondo me, no, chiarisce il segreto. Di colpo egli capì ciò che dicevano, capì il significato del mondo visibile, allorché esso ci fa restare stupefatti e diciamo che bello. E qualcosa di grande entra nell'animo nostro. Tutta la vita era vissuto senza sospettarne la causa. Tante volte era rimasto in ammirazione davanti a un paesaggio, a un monumento, a una piazza, a uno scorcio di strada, a un giardino, a un interno di chiesa, a una rupe, un viottolo, a un deserto. Solo adesso, finalmente, si rendeva conto del segreto. Un segreto molto semplice. L'amore. Tutto ciò che ci affascina nel mondo inanimato, i boschi, le pianure, i fiumi, le montagne, i mari, le valli, le steppe, di più le città, i palazzi, le pietre, di più il cielo, i tramonti, le tempeste, di più la neve, di più la notte, le stelle, il vento, tutte queste cose di per sé vuote e indifferenti si caricano di significato umano perché, senza che noi lo sospettiamo, contengono un presentimento d'amore. quanto era stato stupido a non essersene mai accorto finora. Che interesse avrebbe una scogliera, una foresta, un rudere, se non vi fosse implicata un'attesa? È attesa di che, se non di lei, della creatura che ci potrebbe fare felici? E questa lealtà verso un presentimento che è dato, no, che poi diventa l'oggetto di alcuni passaggi poetici straordinari, che a meno che 3 minuti. A meno che, per esempio, c'è questo passaggio di 3 colpi alla porta. L'importante nella poesia è lo stacco, imprevedibile e stagno, che fa sentire la presenza e il genio, la stoltezza divina che riallaccia i funerali dell'eroe con il dente che duole, con l'elenco del telefono alla B, là dove dice Broggi Giannina, Broggi Giovanna, Broggi Giovanna, Broggi Giovanni, Broggi Giovanni, Broggi Giovanni Battista, Broggi Giuditta, cateratta di umanità sconosciuta, e ciascuno, guardo, questo è un passaggio strepitoso, polvere, verme, niente, mondo sterminato, con dentro però la fiaccola accesa che va, e desidera, e chiede, e ha bisogno, ed è sperduta e tremola al respiro della notte nell'ombra del ponte immortale, e piange, ed è bambina, è gatto diseredato, è uccellino, è passero delicato e morente, dove il lumino leggendario, bellissimo, la fiaccola accesa che va, e desidera, e chiede, e ha bisogno, è la struttura profonda dell'io, questa spinta verso cui credo Buzzati abbia vissuto contro tutte le dimenticanze, no? Contro tutte le più o meno volontarie amnesie, no? Una lealtà piena di contraddizioni finché si vuole, ma una lealtà tenace fino alla fine. Pensate a questo tenente, no? Che dopo 30 anni di attesa inutile, no? Si arrende, dà credito all'assurda voce del cuore, per cui il bello della vita deve ancora cominciare. E in forza di questo rimane dolente, sofferente e in qualche modo anche incaricandosi in qualche modo di un atto amoroso verso tutti i dimenticanti, verso tutti i distratti, no? Verso tutto il clamore insensato. Sono necessarie queste scolte, queste sentinelle dell'io. Sono quanto mai necessarie perché il mondo possa ritrovare a un certo punto il filo di una possibilità, e di una possibilità pienamente umana, per non smarrirsi dentro, no, quella voragine di voci gravi, come diceva Buzzati, che si sentono provenire da ogni parte e non dicono più niente. Poi, se professore, ci sono alcune altre poesie dopo che sono stupende.
per ritornare al tema, questo essere scolte, sentinelle, vorrei ritornare a questo tema da un altro punto di vista, rivolgendo una domanda a Lucia Bellaspiga su perché, secondo lei, questa tesi che abbiamo sentito, di cui lei parlava, questa profondità di sguardo alla realtà, per quale ragione, diciamo, la cultura, in questo caso potremmo dire anche certi giornali, certi intellettuali, non riescono a interpretare Buzzati e quindi a riscattarlo come... Si avvicina a Kafka, a qualche surrealista, giornalista, e si chiude lì la faccenda. Cioè, che cosa impedisce questa lettura di Buzzati, di questa sentinella come il tenente Drogo?
Ma non c'è una reale difficoltà, perché io dico sempre, l'avete sentito adesso mirabilmente, Buzzati non va neanche interpretato, va semplicemente letto. Perché secondo me quello che ha appena detto il professore è talmente lampante, poi è lampante perché l'ha detto lui, è così, chiaro che bisogna coglierlo come ha fatto lui, però capite che non c'è tanto da discutere. Io, anche io nel mio piccolo, nel libro, ho cercato di non dire nulla io, di far parlare esclusivamente Buzzati, primo per non essere proprio attaccabile, perché purtroppo dover sostenere la trascendenza, la spiritualità e la religiosità, che non deve essere per forza cattolicesimo, ma la religiosità di uno scrittore oggigiorno, sembra quasi una guerra. Si è politicamente scorretti a sostenerla, come se fosse demodé, come se fosse quasi una bestemmia, al contrario. Cioè Buzzati alla fine, ripeto, è specchiato, cioè non è trasparente. Il problema qual è stato? Che era un uomo troppo veramente libero, autonomo, e non ascrivibile a correnti, a mode, a partiti politici. Non aveva, ecco, non apparteneva a nessuna corrente, neanche da un punto di vista letterario. Tanto è vero che le antologie impazziscono perché non sanno in che capitolo metterlo. Ecco perché tante volte l'hanno lasciato fuori. Stessa cosa succede in pittura, dove lo mettiamo? Pop art, surrealismo, sembra Dalì, sembra De Chirico, sembra se stesso, cos'è sta roba? Ecco, e nella vita, nel giornalismo stesso, io ho chiesto a De Bortoli, quando era direttore del Corriere della Sera, ma uno che scrivesse come Buzzati, oggi lo assumereste? È rimasto perplesso, non sapeva cosa rispondere, perché avrebbe voluto dire no. Poi però come faceva di fronte al pubblico a dire una bestialità del genere? D'altra parte, uno che scrive articoli come Buzzati verrebbe cestinato tranquillamente, perché bisogna essere tutti omologati, dire le stesse cose con lo stesso stile, e guai se c'è il guizzo della fantasia. Peggio ancora se c'è il guizzo appunto della trascendenza e della spiritualità. Quindi semplicemente si è preferito dimenticare Buzzati in tutti questi decenni, mentre tra l'altro, questo a livello di critica, io vi faccio, pensate che Azor Rosa, compilatore di grandissime storie della letteratura italiana del Novecento, non mette, non cita Buzzati tra i letterati. Buzzati non esiste. C'è Lara Cardella, volevo i pantaloni, tra i grandi della letteratura. C'è, Lara Cardella c'è. Prima della C dovrebbe, prima di K dovrebbe esserci Bu. E Bu non c'è, Buzzati non c'è. Ecco, per cui capite cosa è successo con Buzzati. Ecco, è veramente stata un'operazione di faciloneseria e disinteresse, troppo difficile andare a fondo. Ecco, se posso aggiungere ancora, certo, una cosa, servirebbero tantissime. Mentre parlavi mettevo segni dappertutto, ma ormai i discorsi sono passati. Però mi ha molto colpito questa lettura, faccio mea culpa sulla poesia, me la rileggerò. Questa lettura di questa umanità dolente, no? Attraverso l'elenco del telefono, questa umanità dolente, verme, polvere, eppure tremula con una fiaccola accesa dentro. Quindi sentite quanta tenerezza e quanto amore c'è in Buzzati, sia per l'essere umano che per la vita in sé. Allora io dico, altro fraintendimento enorme, come si fa a dire che Buzzati, primo, è un pessimista cosmico? Non è vero, Buzzati è pessimista, non vi vengo a dire che è ottimista, ma non è un pessimismo distruttivo come certo Leopardi, adesso non voglio addentrarmi, magari il professore mi sgrida, però, beh, certo Leopardi è veramente, le lettere di Leopardi uno le legge e veramente lì c'è un senso di autodistruzione, il desiderio reale di morire. Invece Buzzati, che credeva di amare molto Leopardi, tant'è che alle volte siamo al plagio quasi, però nello stesso tempo non arrivava sempre a un passo, dopodiché esplodeva, ecco, umanità verme, polvere eccetera, e poi esplodeva questo amore per la vita. Sentite quanto è uguale in fondo nei toni questo passaggio di un breve racconto che si intitola Le stelle col punto esclamativo. Già questo punto esclamativo nel titolo vi fa capire quanto è appassionato. E lui dice praticamente, dicevano i vecchi che per convincersi di Dio basta contemplare il firmamento, perché non esiste prova più risolutiva che a quella vista il miscredente non resiste. Non è vero. Se qualcuno sente bisogno di prove sensibili dell'esistenza di Dio, allora la potenza dell'Eterno si manifesta infinitamente più forte e conturbante nell'asta che un bambino traccia con la penna sul quaderno. È più forte delle stelle anche il lumino che arde dinanzi al tabernacolo del bivio, la scintilla che fa la scarpa del bracconiere urtando nelle pietre, i fanali dei treni. Sono le luci della notte umana. Per misurare l'animo di un uomo, sia pure quello di un cannibale, non bastano miliardi di anni luce. Ecco, capite? Questo sarebbe, secondo il 99% dei critici, un uomo che odiava la vita, che tutta la sua vita non fece altro che scrivere della morte perché la desiderava, pessimista cosmico, eccetera. Sempre da quel brano di un amore, dopo aver detto tutto ciò che ci affascina nel mondo inanimato si carica di significato umano perché contiene un presentimento d'amore, conclude dicendo anche l'erma per tanto pathos se non vi fosse nascosta un'allusione. Ecco, vedete, tutti gli oggetti della vita quotidiana, alla fine, secondo lui, racchiudono una dose di amore per questa vita, non per quella dell'aldilà, ma questa vita dipende e ha un senso esclusivamente se c'è un aldilà. Poi, sempre in quel brano, in quella poesia che leggeva, non so se avete notato che questa umanità così tremula, piccola, fragile, è paragonata al passerotto. E pensate che c'è un racconto sconosciuto, Che cosa sei creatura? Questo è il titolo, col punto di domanda, Che cosa sei creatura? In cui, parlando proprio del passerotto, che però siamo noi, conclude così: tutto inutile dunque? Tentiamo, tentiamo. Laggiù, all'orizzonte, sulle acque amare, deserte, naviga certe sere Dio con una sua barchetta. Invisibile passerà accanto a te che nuoti disperato, può darsi benissimo, e ti toccherà con la sua mano. Vabbè.
Mentre io volevo spostare, ma in realtà per ritornare al punto che è stato anche toccato nell'ultima immagine, tutto inutile, passerotto, a una cosa che ho letto di un amico che alcuni conoscono, molti conoscono, Luca Doninelli, adesso devo trovare l'articolo, in cui parlando proprio sul giornale qualche giorno fa su Buzzati, usa secondo me un'immagine molto interessante, cioè rilegge il deserto dei Tartari, la famosa fortezza, come una metafora, un simbolo del lavoro giornalistico. Perché dice, leggo la citazione, Buzzati, la fortezza è la redazione stessa, dove il giovane cronista impara il mestiere. E poi cosa rappresenta questa fortezza? Dice più avanti, è l'attesa di una notizia migliore, o perlomeno del momento in cui si tornerà a casa. E così, ecco come vanno le cose, in attesa dei grandi eventi, la vita si consuma nella routine e lo scandalo dell'uomo moderno. Cioè, mi sembrava interessante, però vorrei questa rilettura, a partire anche dal suo lavoro giornalistico così intenso, così appassionato fino agli oggetti della realtà, questo proprio amore, questa pietà, mi sembrava interessante questo legame fra il lavoro giornalistico, lo sguardo alla realtà e anche le metafore, i simboli dei suoi libri, se è lecito il paragone di Doninelli di questa immagine della redazione del Corriere della Sera?
Ma della sua lavoro di giornalista a me colpisce un aspetto che peraltro è stato già accennato molto sapientemente prima, che è vero, io penso che effettivamente il fondo di Buzzati, e da questo punto di vista credo che, come dire, tra il Buzzati giornalista e il Buzzati scrittore di racconti, di teatro, di poesie, non ci sia quella differenza così profonda che sembra esserci, nonostante il fatto che spesso molti degli argomenti dei suoi racconti paiono così, no? Favolista, è stato detto, paiono così lontani dalla realtà. In realtà, tant'è che lui stesso diceva: io non ho mai concepito il giornalismo come un secondo mestiere. E il fondo di questo, no? Beh, basterebbe leggere l'articolo, forse uno degli articoli più famosi che lui scrisse l'indomani della tragedia, del disastro del Vajont, no? È una assoluta, semplice simpatia densa di affetto per gli uomini, per le persone, no? Per le persone, cioè stavolta per il giornalista che commenta non c'è compito da risolvere, se si può, con il mestiere e con la fantasia e col cuore. Stavolta per me è una faccenda personale, perché quella è la mia terra, quelli i miei paesi, quelle le mie montagne, quella la mia gente. E scriverne è difficile, un po' come se a uno muore un fratello e gli dicono che a fare il necrologio deve essere proprio lui, no? Ecco, in fondo io credo che adesso, al di là della metafora della redazione, io non lo so perché non faccio giornalista, quindi non ho l'idea delle fortezze eccetera, no? Però questo aspetto di simpatia assoluta e profonda per l'umano, perché sia in qualche modo salvato, c'è sempre in un amore un punto stupendo, dove stupendo che me lo sono messo qui, no? In cui a un certo punto, a mattina presto, il protagonista alle 7:10 del mattino è sotto casa della sua donna e c'è questa sospensione: è l'ora inospitale e ingrata in cui non ci sono più desideri. Chiusi e neri i locali del divertimento e del vizio, assopiti nella carnale stanchezza, gli amanti, spenti i lumi, benché la luce del giorno non basti ancora, anche le auto dei più disperati nottambuli sono rientrate, non una finestra accesa, tutti chiusi nel tepore del letto, solo furgoni delle immondizie che rotolano di quando in quando, una luce che non è luce, è grigio, è sonno, è lucernario, è indifferenza assoluta. Guai a chi in una città si lascia sorprendere da questa ora senza pietà, quando piove a caterate e lui è solo. L'ora inospitale e ingrata in cui non ci sono più desideri. Cioè, io credo che da questo punto di vista, scrittore o cronista che fosse, no? Mi colpisce di lui, come dire, questa sorta di battaglia che viene condotta contro quest'ora inospitale e ingrata, contro l'ora dove non ci sono più desideri, perché spenta questa scintilla, che cosa ci resta? Possiamo solo essere gingilli del potere, gingilli di un potente. E mi colpisce in lui questa volontà assoluta di essere un narratore di storie, no? Dove questa scintilla del desiderio, no? Non, non, non c'è nulla, no, neanche la potenza più, che possa, no, spegnere. Se mi permetti, qui io credo che ci sia, in questa poesia dedicata ai treni, no? Penso che ci sia la sostanza di quello che per lui era raccontare, narrare, lo facesse sulle pagine di un giornale, no? O nei suoi racconti. Siamo dei vecchi capistazioni, di notte chini sotto la lampada, che raccontano i grandi favolosi treni del tempo che furono gli arciduchi, brindanti champagne fra le etere, nei compartimenti riservati, mentre i chilometri a precipizio giù nell'insaziabile cuore. Sì, dissero in coro, siamo vecchi capistazione, nel loro sgabuzzino, stanchi, col berretto rosso che brucia come una fiamma nella canicola mentre la neve cala sulle tettoie silenti e fuori il frastuono cresce con quello speciale odore meraviglioso, con quei lumini nei treni delle linee invernali in cui si è perduto l'orario, rimbombano, di cui si è perduto, dei quali che non ripartiranno mai più. Ora non chiedete, signore e signore, spiegazioni di queste immagini. Io questo so unicamente, che sono una cosa bellissima, molto bella, sì.
Quanti treni che ci sono, tra l'altro, sì. Un sacco di racconti anche, e di quadri, e di fumetti, di ex voto, dappertutto i treni, perché rappresentano questa corsa disperata della vita che ti porta via e che ti fa perdere la famosa occasione. Ce n'è uno addirittura intitolato Direttissimo, ed è splendido perché c'è questo giovane che sale sul treno tutto baldanzoso, ha voglia di vivere, di far carriera, di andare veloce, proprio perché è giovane, non ha capito niente, e non capisce perché in questa carrozza gli anziani, che hanno già invece capito tutto, lo guardano scuotendo la testa, no? E lui addirittura perde tutte le occasioni una dietro l'altra, perché l'importante è correre, a lui non interessa la meta, non gli interessa dove va, basta correre. E allora a una certa fermata vede che c'è l'ingegnere che lo aspettava, però non scende perché deve andare avanti. Alla fermata successiva c'è la sua fidanzata, ma anche lì lui zompa di nuovo sul treno per andare via, e Rosanna scomparve in fondo al viale. Con una rinuncia in più io risalii sul Direttissimo, e così avanti, di stazione in stazione, fin quando arriva dove c'è la vecchia mamma. Sulla banchina ormai era un mucchietto fragile di ossa e la sentivo tremare per il freddo. Dimmi, è un pezzo che mi aspetti? No, no, figlio mio, e rideva felice, non sono neanche 4 anni. Ecco, nemmeno la generosità di questa mamma riesce a fermarlo. Siamo così di nuovo in viaggio, ma per dove, per dove? E avanti, fino a che arriviamo al famoso troppo tardi, e inutilmente lui si rivolge al signor macchinista, che capite chi è, che faccia hai, come ti chiami? Non ti conosco e né ti ho mai visto. Ecco, questi treni sono veramente incredibili. C'era una domanda, magari.
No. Se hai tu ancora da leggerci qualcosa, eventualmente c'è qualche domanda del pubblico.
Come preferisci?
Se... Però ti guarda minaccioso, dice come preferisci, ma no, ti guarda minaccioso. No.
Io direi, prima di lasciare al pubblico.
Sei tu il macchinista qui.
Esatto. Prima di lasciare al pubblico, io chiederei a Mauro se ci legge un'altra delle poesie che aveva scelto per stasera.
Allora, io leggerei questa perché secondo me questa vecchia storia, no, ha molto anche a che fare con la questione che tu dicevi sulla dimenticanza, no, di un autore come Buzzati, e come giustamente veniva osservato prima, della sua difficoltà a essere incasellato, fino alla malafede di chi per la difficoltà a incasellarlo non ce lo mette neanche. E quindi, perché questo punto del desiderio in lui non, come dire, non risuona mai come una sorta, diciamo così, di pretesa che si mette sulla realtà, di pretesa di grandezza, no? Che viene avanzata dall'uomo sulla realtà. Ma in fondo questo desiderio, come dire, per essere salvaguardato ha bisogno in qualche maniera che l'uomo riconosca la sua miseria, la sua povertà assoluta, no? E questa bellissima poesia che, no, che si chiama Vecchia Storia, che viene da lui riferita a se stesso, ma che potrebbe essere, come dire, una lettura della presunzione, del delirio di onnipotenza, no, che spesso circonda questo nostro mondo, mi sembra adeguata. Ero il gigante delle montagne, ancora un mese fa. Alzandomi in piedi, le nuvole mi stavano a mezzo petto, impigliandosi nei bottoni come piccole ghirlande. Poi all'angolo mi misi a scherzare come non fosse niente. Ero un grande poeta. Credetemi, signori, vi prego. Non giudicate dalle apparenze. Le mie parole irrompevano nei cuori come bolidi di fuoco e di ferro, e al rintocco gli animi si torcevano. I vostri, anelando alle cose perdute come un vento, come un... Sì, all'angolo cominciai a scherzare. Ero una sua maestà regnante, imperatore delle colline, dei boschi, dei vicoli, dei tetti, solitari. Ero re della luce elettrica che andava e veniva, delle saracinesche, dei bar, degli spiriti che a mezzanotte escono dal buio, dei lunghi armadi misteriosi. Ero il sovrano delle fate, dei cosi, delle cose, eccetera. Mi divertivo a scherzare, questo sì, credevo fosse una cosa da niente. Ero un genio. Il mio cervello sbaragliava al galoppo gli schieramenti degli assurdi e la gente mi guardava con dei tali occhi quando passavo per scherzare. Nient'altro che uno scherzetto all'angolo della strada. Opla. Ero un drago, una rossa automobile da corsa lanciatissima. Ero il colonnello della guardia, ero la locomotiva Santa Fe. Ero il vescovo alla messa solenne, ero il nuvolone del 58 maggio, ero il ponte sul fiume Quei. Possedevo la pace dell'animo, supremo bene della terra, ancora l'altro ieri, ancora ieri. Ma scherzavo, scherzavo. Ora guardatelo, il genio, il gigante, l'imperatore dei territori, sua eccellenza. Lo riconoscete? Qui, lurido, rugoso, cercopiteco, spiaccicato di dentro e di fuori, distrutto, ho la febbre e tremo, fremo ai piedi dell'orologio pubblico sotto la pioggia che cade. Segnava alle 7 quando cominciai ad aspettare, ora le sfere segnano 80, 150, 2000, 3 miliardi di ore, come massi di piombo. Io ancora qui che aspetto, e le ore, e i giorni, e gli anni. Tu non vieni, amore.
Lascio, purtroppo limitate, visto che i nostri relatori sono stati così ricchi nell'intervento, spazio a alcune domande del pubblico, se ci sono. Se no io ne ho una ultima per chiudere. Certo.
Allora, queste poesie non appartengono alla raccolta del Capitano Pic, appartengono a una seconda edizione di poesie. Detto inutile che glielo spiego, perché tanto non le trova più. No, però, come le ho avute io, no? Qui ci sono il Capitano Pic e altre poesie nella vecchia edizione, poi ci sono stati i due poemetti, sempre da Neri Pozza, che poi ha pubblicato tutte le poesie di di Buzzati, è solo che è questa edizione dell'82, mi pare, 82-83. Il problema è che Neri Pozzo non esiste più, e quindi io le ho trovate nella biblioteca civica di Seveso, perché la biblioteca della Cattolica di Milano non le ha.
Lì hanno tutto.
Quindi le conviene recuperare o i due poemetti, o questa edizione che comprende tre raccolte e delle poesie sparse.
Certo. Questa è lì nel libro, sì.
Sì, sì. È nel libro. Sì, prego.
Ah, quindi.
No, magari rispondo a questa ultima cosa.
Sì, perché...
No, nel senso che quello che abbiamo detto, appunto, quanto è stato difficile muovere le istituzioni, perché tutto l'anno scorso abbiamo provato invano a sa che bisogna deliberare l'anno prima per l'anno dopo, quindi appunto a organizzare delle mostre, dei convegni, delle serate, eccetera, e poi grazie appunto alla Telecom si è corsi all'ultimo momento a mettere toppe dappertutto, per cui adesso questa mostra che partirà, anzi tra l'altro approfitto per dirvelo, alla Rotonda della Besana, e dal, è stato detto oggi, dal 14 di novembre fino al 28 di gennaio del 2007, e quindi giorno della sua morte, dal 28 gennaio, ci sarà questa mostra molto bella, Storie disegnate e dipinte, incentrata soprattutto sulla pittura e i fumetti, eccetera, ma sempre in relazione con invece la scrittura di Buzzati, perché sono inscindibili. Però per arrivare a tutto questo, vi assicuro che allora questa mostra sta per essere organizzata in fretta e furia in questi giorni, tutto a costo zero, e perché ci sono gli appassionati che gratuitamente danno la loro opera, perché non è stato deliberato assolutamente niente. C'è stato questo ciclo di belle conferenze, di letture di Buzzati nei luoghi di Buzzati, che che si sono grazie al Corriere della Sera, veramente alla Fondazione Corriere della Sera e ai soldi della Telecom. È stata anche lì una corsa contro il tempo, di volata, perché si è capito che forse effettivamente era vergognoso non fare nulla. Ma non vi sto a dire le litigate, le polemiche, le minacce, i ricatti che ci sono stati dietro, proprio perché sembrava che di Buzzati non servisse parlare neanche nell'anno del centenario. Adesso per fortuna poi ecco, si è corsi ai ripari, però non è stato facile. Non so, qualche curiosità sulla vita, su... Tutti e due l'abbiamo guardato subito dandogli la parola. Tra l'altro era l'angoscia vera di Buzzati da un certo punto di vista, questo non trovare mai una risposta così piena e soddisfacente come quella che lui desiderava e anelava proprio. E mi ha impressionato tantissimo poter avere tra le mani l'agenda nera Olivetti, su cui per gli ultimi 3-4 mesi di vita Buzzati scrisse i suoi pensieri, che poi diventarono racconti. E questo, tra l'altro, pensate, uno che sta morendo di cancro al pancreas, con tra l'altro le sue sofferenze, non ha più voglia di inventare, di fare letteratura fine a se stessa, ha voglia di confessare il proprio animo su quelle pagine. Eppure non c'è differenza tra i racconti precedenti e questo diario autobiografico, il che prova in maniera inequivocabile quanto per Buzzati la letteratura fosse la vita e viceversa, con una onestà, parlavamo prima della lealtà, impressionanti. Quindi in queste pagine del 71, ecco, scrive questo racconto su un certo Stefano Caberlot, che ovviamente è lui stesso, Stefano Caberlot, che nei suoi romanzi non si è occupato altro che della partenza per tutta la vita, e sull'argomento è uno specialista, non si è lasciato certo ingannare quando il medico curante gli ha fatto capire che la sua forma non è per nulla grave. Ecco, e lo scrive proprio nei giorni in cui, questo è testimoniato da Gaetano Feltra, dalla moglie, da un sacco di lettere, da Montanelli, i medici tutti si affannavano a dirgli: ma no, dottor Buzzati, vedrà, tra un mese sarà meglio di prima. E lui sapeva perfettamente di avere un cancro e di essere condannato. Quindi in quei giorni scrive questi racconti splendidi, in cui la sua massima preoccupazione qual è? Sempre quella: aprire la porta. Cioè la porta famosa, la morte, che per tutta la vita aveva descritto, disegnato in mille modi, finalmente è lì. Beh, uno potrebbe, molti hanno detto appunto che aveva il terrore della morte, ma per niente. Se voi andate a leggere tutti i suoi personaggi, dal tenente Drogo ad Angustina, Angustina ancora di più, veramente splendido. Per me è più bello Angustina del tenente Drogo, veramente. E oppure il borghese stregato, insomma, tutti questi personaggi quando muoiono si riscattano, perché la morte è quel momento in cui l'uomo veramente vince contro la banalità della vita. Il borghese stregato, morendo, dice: ti ho vinto finalmente, vita. Ecco, e in quel momento del riscatto, nel superamento della soglia, in questa vita militaresca di cui parlavi prima, no? Per cui la morte viene chiamata avviso di partenza, cartolina di precetto, cioè siamo tutti reggimenti in partenza. Ecco, nel momento in cui superi quella soglia, finalmente che cosa ottieni? La rivelazione. In quel momento sapremo finalmente che cos'era, chi era quel califfo che ci aspettava e che cosa c'è nell'aldilà. Ecco, in questa agenda appunto sono questi poi pensieri che nessuno aveva mai pubblicato perché appunto sottovalutati, ma che in realtà sono splendidi. Pensate che Montale aveva proprio detto, il giorno dopo la sua morte, aveva scritto sul Corriere della Sera che per Buzzati tutti gli oggetti sono, vi leggo la parola proprio, gli oggetti erano per lui segnali dell'altrove, erano una porta che un giorno avrebbe potuto aprirsi e Dino poteva quasi tranquillamente ostinarsi a bussare. E così fu per lunghi anni, anzi per tutta la vita. Quindi gli oggetti stessi che diventano rivelazione. Bene, queste poche righe che vedete qua, scritte su questa vecchia agenda, lui sta morendo e scrive: ci vorrà naturalmente una guida che conduce ai posti da salutare. Uno spirito, lo spirito del tempo, non triste, anzi scherzoso, guai se non scherzasse. Oppure un cane, lui amava tantissimo i cani, anche questi erano forieri di messaggi arcani, questo per dar luogo ai dialoghi. Oppure, più semplicemente, le cose stesse si mettono a parlare. Sì, forse questa è la soluzione migliore. E alla fine, questo è proprio autobiografico, a parte che l'ultimo giorno prima di uscire di casa per andarsi a ricoverare definitivamente, disegna la sua poltrona vuota, cosa che aveva fatto spesso nella vita. Lui amava molto disegnare le poltrone vuote, c'è anche quella di sua mamma, perché dice una cosa splendida, dice: io, questa è la poltrona di sua madre, e dice che queste assenze evocano molto di più la presenza del personaggio che c'era seduto che non la presenza del personaggio stesso. Lui dice: ho visto un quadro splendido che raffigura Lenin seduto in poltrona e di fronte a una poltrona vuota ma con ancora le grinze sul velluto. È chiaro che quella poltrona vuota è Trotsky, che era già stato però ucciso. Quindi vedete, lui è affascinato da queste assenze e presenze, e l'ultima poltrona che disegna appunto è questa sua. Dopodiché cosa fa? Chiede alla moglie Almerina, siamo al 1° dicembre 1971, dice: andiamo, partiamo in macchina, devi portarmi in autostrada, senza dirle dove. E mentre viaggiano lei capisce, sta andando a Belluno, nella vecchia villa di San Pellegrino dove era nato. E perché va lì, malandato com'è? Perché lui sa che tra una settimana sarà per sempre ricoverato e vuole andare sulla tomba di sua mamma a cercare l'anima della madre morta, ma per uno scopo molto concreto. Vuole una guida, ecco, vedete, una guida che lo traghetti nell'aldilà. Tra l'altro sua mamma era spessissimo presente nei racconti dell'aldilà e non scherza per niente quando li scrive. Racconta in uno dei suoi, delle sue novelle, racconta di quando sua madre morì, lui ce l'ha ancora presente, loro figli intorno al letto, e lei tesa in questo sforzo sovrumano, ma non perché moriva, perché cercava in tutti i modi di rivelare a loro figli il grande segreto che solo nel momento della morte si riesce ad acquisire. Poi muore senza riuscirglielo a dire. Perché? Perché la rivelazione ognuno se la deve trovare da solo, naturalmente. E allora va con Almerina sulla tomba della madre, resta lì ore. Almerina fuori al freddo, ma ha raccontato che a un certo punto ha mandato il guardiano a chiamarlo fuori perché non ne poteva più, quindi è tutto reale. Poi è uscito disperato perché in quel cimitero non ha trovato niente di sua madre. Allora è andato nella vecchia villa che era chiusa perché siamo in inverno, hanno cercato il custode con le chiavi, entra, resta lì anche ore, niente, sua mamma non c'è. Pensate con quale disperazione prende l'automobile, torna verso Milano, ed è bellissimo perché a un certo punto lui dice, sapete che c'è un libro di racconti che si chiama In quel preciso momento, è una frase che lui ripete spessissimo, anche in questa pagina di diario dice proprio: in quel preciso momento l'ho sentita vicina e avviene il miracolo. Guardate che, ripeto, un uomo che sta morendo non scherza e non fa letteratura, e se la sente proprio vicina in macchina, e lei che gli dice: io so dove stai andando, ma non è giusto, è assurdo, sei troppo giovane, e lui risponde: mi hanno portato l'avviso. E allora lei: partirò con te. No, è impossibile, io parto col mio reggimento. E la madre insiste, lui addirittura: cosa fai mamma, lo sai che è proibito, adesso fermo la macchina, tu scendi e torni alla nostra vecchia casa. Pensate, e alla fine lei che si infiltra, penetra, un tratto me la son sentita dentro nelle viscere come una luce, quella minuscola madre mia per potermi accompagnare era entrata dentro di me, quel poco, quel pochissimo di lei che era rimasto sulla superficie della terra, dentro di me si perdeva per non lasciarmi andare via solo. Sei contento? Mi chiedeva. E lui, ho paura che ti scoprano, vero che così sei contento, vero che non hai più paura? Ed ecco, non sono più alla bocca della pianura, io sto correndo per una pista diritta e interminabile che attraversa un piatto fondo di valle senza quasi più né case né piante, e intanto si levano irraggiungibili montagne irte di picchi divine, nere contro il fuoco dell'aurora. Ciò che resta di lei qui sulla terra, che adesso è dentro di me e ormai con me porterò fino all'eterno, è una cosa talmente piccola e lieve che un altro non se ne sarebbe neppure accorto. A me però basta. Ecco, pensate, pagine di diario, non racconti.
Credo che si possa andare avanti poi a dialogare personalmente con i conferenzisti, perché l'ora è un po' tardi. Proprio perché queste ultime parole ci hanno, come in modo commovente, fatto percepire tutte le cose che mi hanno risentito stasera, fino alla frase centrale che ricordava il professor Grimoldi, che il buono della vita possa ancora cominciare, fosse ancora da cominciare, cioè questa lotta fino all'ultimo. Quindi che affascinante è poter incontrare, come se fosse vivo e come se fosse nostro, come desiderio, come attesa, l'umanità di un altro uomo. E questo, come apre, come diceva Lucia Bellaspiga all'inizio, può aprire come l'avventura anche fino al proprio lavoro, della propria vita. Ed è questo, io credo, che può riaprire continuamente anche certi classici nella scuola, al fatto che non esiste solo ciò che è l'attualità, ma esistono delle radici, esistono delle tradizioni, esistono delle parole che scavano nella nostra vita e che vengono da secoli, e quindi che vanno al di là dell'effimero, quotidiano, del contingente quotidiano. Ed è in fondo, io credo in realtà, la serata di stasera è un esempio interessante di come il centro culturale, dentro una città come Milano che ha molte iniziative culturali molto interessanti, però voglia anche di certi autori riuscire ad andare proprio al di là, come diceva all'inizio Lucia Bellaspiga, quasi della parola, come al di là dell'immagine, è proprio come scavare, toccare questo mistero che è al di là dei luoghi, come nell'ultima immagine di questa corsa, di questa carriera, corsa di Buzzati al cimitero, la casa, e il sentire la realtà che vibra di un mistero. Ed è per questo che il centro culturale propone altri incontri, di cui uno potete, come già, ammirare, osservare le immagini. C'è una mostra permanente su Milano del secolo XXI che è stata inaugurata lo scorso mercoledì con la presenza, fra l'altro, del sindaco, del dottor Sappelli, dottor Versace, dottor Vittadini e altre personalità, su cui è stato pubblicato anche un catalogo di fotografie, testi e interviste di personalità, come ho detto prima, e ad altri uomini di cultura. Questa mostra rimane aperta fino al 10 novembre. Sono più fotografie di quel che vedete qua, perché sono state nascoste, coperte. Mentre venerdì 13 ottobre, quindi questa settimana, alle 21, nella Sala Sant'Antonio, ci sarà un incontro organizzato con Medicina e Persona dal tema L'accoglienza del limite e apertura all'infinito. La società, la medicina e i malati inguaribili. Interviene in particolare Pierre Martin, psicoterapeuta di Anversa, del Belgio, che è presidente dell'Associazione Internazionale per la Spina Bifida e l'Idrocefalia. Quindi è una personalità di molto prestigio. Paolo Orosio, il pediatra, e Felice Achilli, che coordina, il presidente di Medicina e Persona. Ripeto, venerdì 13 ottobre 2005 alle ore 21 in via Sant'Antonio, non qui. Venerdì 13, questa settimana, sì. E è possibile all'uscita acquistare o prenotare sia il catalogo che dicevo prima della mostra Milano XXI secolo, che evidentemente anche, evidentemente per farselo firmare, questo bellissimo libro su cui ci siamo incontrati stasera con i nostri due relatori, Lucia Bellaspiga e Mauro Grimoldi, che io ringrazio ancora a nome di tutti e vi ringrazio tutti voi.
Grazie a voi. Grazie.